Buon pomeriggio, sabato 28 settembre, siamo in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico, la voce insieme a voi Giorgio. Tre ospiti e tre grandi artisti che conosciamo interverranno con noi in diretta telefonica. A breve, dopo la pausa musicale, ci collegheremo con Teatro Bresci, ovvero Anna Tringali e Giacomo Rossetto, attori, autori, registi e formatori teatrali, direttori artistici di Antiche Mura Teatro Festival, che come sapete da anni vede Spazio Scenico ospite, dandoci l'opportunità di intervistare gli artisti in cartellone, e insieme a loro vi parleremo del loro ultimo progetto intitolato Il sequestro, gli 831 giorni di Carlo Celadonna, un fatto di cronaca che avvenne il 25 gennaio 1988 per poi concludersi il 4 maggio 1990, data del rilascio di Celadonna, che all'epoca era un giovane ragazzo di Arginiano, un periodo, quello tra gli anni 70 e 90, che venne appunto definito stagione dei sequestri. Questo spettacolo di Teatro Bresci fa parte della serie di lavori di teatro civile per cui la compagnia è molto nota e con i quali ha raccontato momenti che hanno segnato profondamente la storia del nostro paese. Domenica 6 ottobre alle 18 potrete assistere alla messa in scena del sequestro, e sarà appunto al Teatro Falcone e Borsellino di Limina. Nella seconda parte di trasmissione ci sarà con noi Alessio Nardin, regista, pedagogo e direttore dell'Accademia Duse di Asolo, centro sperimentale di cinema e arti performative e direttore artistico del Festival La Piazza delle Arti di Cavallino Treporti. Un progetto molto giovane, quello dell'Accademia Duse di Asolo, ma che grazie a Nardin e tanti importanti collaboratori sta avendo un successo notevole anche fuori confine, visto la presenza in Accademia di diversi studenti che arrivano da altri paesi per migliorare e formarsi come attori. Alessio Nardin ci presenterà il percorso triennale per registi ed attori, che comprende la recitazione cinematografica, la regia, la drammaturgia nelle arti punto performative, dedicato a quei giovani che desiderano diventare degli artisti, incontrando alcuni tra i più importanti maestri europei del settore. Questi sono gli ospiti di sabato 28 settembre. Noi allora facciamo una pausa musicale e iniziamo la puntata di Spazio Scenico. Buon ascolto. Extra nel 2026, che fa parte del nuovo bellissimo album che si intitola Anni 20, con la scrittura e la voce del grande Giulio Casale, un album che tra l'altro di recente ha vinto il MEI come miglior album indipendente italiano e che racconta con un rock deciso la crisi culturale e umana che stiamo attraversando in questi anni 20, che il nostro paese purtroppo ne dà dimostrazione quotidianamente. E dalla musica, come dicevamo, passiamo ad una nota compagnia teatrale che il nostro paese lo racconta da anni attraverso storie e vicende che lo hanno profondamente segnato. Stiamo parlando della compagnia Teatro Bresci, che di recente ha debuttato con lo spettacolo Il sequestro, gli 831 giorni di Carlo Celadonna, spettacolo che ritornerà in scena domenica 6 ottobre alle 18:30 al Teatro Falcone e Borsellino di Limina. E noi diamo il bentornata all'artista Anna Tringali, regista dello spettacolo. Buon pomeriggio.
Ciao Giorgio, buon pomeriggio.
E diamo anche il benvenuto all'artista e attore in scena Giacomo Rossetto. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Giorgio, grazie.
Allora, Teatro Bresci è una compagnia molto nota, i noti sono appunto i loro spettacoli, tra i vari generi di cui vi occupate c'è il teatro civile, con spettacoli che portate anche in giro moltissimo come Malabrenta, Arbeit, Lo Schifo, Omicidio non casuale di Ilaria Alpi, fino appunto all'Andrangheta, e l'ultimo progetto, come dicevamo, si titola Il sequestro, gli 831 giorni di Carlo Celadonna, che ci rapporta a quel periodo tra gli anni 70 e 90 che venne chiamata la stagione dei sequestri. 694 addirittura sono stati calcolati i sequestri di persona in tutta Italia in quegli anni, e oltre la metà sono stati eseguiti dall''Ndrangheta. E ho letto che l'idea di questo lavoro parte da te, Anna, che sei la drammaturga e la regista del lavoro. No, scusa, la regista del lavoro. E sei la drammaturga del lavoro precedente a 'Ndrangheta. Possiamo questo definirlo un seguito oppure no? E ti volevo chiedere, perché la vicenda di Carlo Celadonna in particolare, cosa vi ha colpito? Se ci volete fare anche una breve presentazione di Carlo Celadonna, di cosa gli è successo, per gli ascoltatori più giovani, ma non solo, perché prima dello spettacolo nemmeno io conoscevo questa storia. Prego.
Sì, in realtà più che un proseguo è uno spazio di approfondimento in qualche modo di una vicenda che è legata a quel contenitore più generale che abbiamo raccontato e che era e che è stato il nostro spettacolo 'Ndrangheta. Il caso Celadon, il sequestro Celadon è stato un avvenimento che ha fatto molto parlare il nostro paese, è stato un fatto che ha come dire, scosso le coscienze in tutta Italia e che è stato perpetrato dalla 'Ndrangheta appunto nell'88. Dopo che abbiamo raccontato il fenomeno, soprattutto da un punto di vista informativo, scusate, oggi sono senza voce.
Tranquilla, tranquilla.
Ecco, da un punto di vista informativo, con lo spettacolo 'Ndrangheta appunto che vedeva sempre in scena Giacomo, abbiamo pensato di raccontarne un aspetto più specifico attraverso una vicenda più umana. Infatti lo spettacolo rispetto a 'Ndrangheta è più concentrato sulla storia personale intima di questo ragazzo e certamente è stata una scelta che legata all'interesse che già abbiamo da diversi anni rispetto a quello che è il fenomeno della criminalità organizzata. Non solo, il sequestro Celadon in qualche modo come dire, è legato alla mia anima personale, anche al mio vissuto. Io sono nata e cresciuta in Veneto, ma ho origini calabresi, quindi questa storia mi ha affascinato anche per questo aspetto. E chi era Carlo, magari può raccontarlo Giacomo se mi sta ascoltando, perché la voce oggi mi rende faticoso, insomma. Giacomo tra l'altro lo può spiegare benissimo e l'ha anche sentito Carlo Celadon telefonicamente.
Certo, prego Giacomo.
Allora Carlo, scusate, era figlio di Candido Celadon, era un imprenditore di quello che è stato definito il distretto delle pelli del Veneto, quindi le concerie della zona di Arzignano. Candido Celadon era un grande imprenditore che ha creato un impero economico e quindi in quegli anni, come dire, la criminalità organizzata e la 'Ndrangheta in particolare erano sempre alla ricerca di famiglie facoltose a cui sequestrare un familiare. E quindi decide di sequestrare il figlio minore, Carlo, che all'epoca aveva 18 anni. Era un ragazzo normalissimo che andava a scuola, suonava il pianoforte, giocava a pallacanestro e che un giorno di gennaio dell'88 viene rapito. Viene rapito mentre il padre per la prima volta dopo anni fa una vacanza all'estero, quindi Carlo è a casa da solo con due domestici e verso l'ora di cena entra un comando di 4-5 persone che lo carica nel bagagliaio di un'auto e gli fa fare un viaggio di 1300 chilometri per portarlo da Arzignano, quindi da Vicenza in Calabria.
Ok, la cosa che mi ha incuriosito principalmente appena saputo la notizia che stavate lavorando a questo nuovo progetto teatrale artistico è stato il coinvolgimento di Marco Gnacolini nella drammaturgia, che se da una parte può sembrare anche ovvio perché stiamo parlando di un grande genio della scrittura, l'ho trovato particolare interessante. E dico questo, correggetemi se sentite comunque delle sciocchezze, perché mentre voi, o come quella di un altro grande artista come Giorgio Sangatti che lavora da anni da voi, ho trovato le scritture molto dettagliate, molto precise nei vostri spettacoli di teatro civile, sto parlando, con un taglio anche ironico, sì. Ad esempio anche come i lavori di Beppe Casales, questo tra l'altro appunto. E mentre quelle di Marco, che ho incontrato nei suoi lavori anche di teatro civile, come la ballata di Soumaila Sakho, l'ho trovata al contrario molto poetica, molto legata ai grandi ideali, un po' anche come I fratelli dalla via, per fare un esempio. Cosa vi ha fatto pensare che Gnacolini fosse la persona giusta per questo lavoro e cosa cercavate dal suo contributo?
Guarda, è stato un momento in cui avevamo desiderio di confrontarci con altre persone, con altri spiriti, con altri occhi. E abbiamo pensato a Marco perché Marco è una persona molto sensibile, con una grande capacità di ascolto e con lui da tempo si è creata una sintonia sincera. Marco lo conoscevamo già, avevamo già avuto modo di collaborare. Sai, la sua è comunque una scrittura asciutta che va per immagini e dunque concreta in qualche modo, ma non è effettivamente manchevole di quella parte visionaria, no? In qualche modo lirica, però non epica o retorica, che per me era essenziale ritrovare in questo spettacolo. Cioè io cercavo proprio queste due caratteristiche. Marco ha avuto grandissima libertà, ovviamente, quindi grande libertà al drammaturgo. Quando gli ho raccontato la mia idea, cosa avremmo voluto mettere in scena, lui era entusiasta, anche lui effettivamente ci ha detto: guardate, anche un modo per me per conoscere meglio questa storia che effettivamente, come dire, comincia ad essere dimenticata, benché sia stata molto, abbia, come dicevo prima, scosso un intero paese alla fine degli anni Ottanta. E quindi grande libertà a Marco, grande fiducia su un'idea però che avevo molto precisa fin dall'inizio e dalla quale non volevo prescindere, ovvero rendere chiaro una sorta di parallelismo, meglio di rapporto, tra la vicenda del sequestro di Carlo Celadon e quindi la vicenda personale di questo ragazzo stato rapito dall'Ndrangheta, quindi una storia vera, e la Via Crucis, la passione di Cristo. Marco ha colto subito questo aspetto ed in effetti il testo, ad esempio, è scritto in capitoli, tanti quanti sono le stazioni convenzionalmente collegate alla salita al Golgota di Gesù. Quindi ci sono due piani, diciamo. La vicenda personale, il racconto di Carlo, interpretato in prima persona da Giacomo Rossetto durante la prigionia, quindi è sempre lì, e c'è però anche un altro mondo che si collega, un altro spazio di narrazione, che è quello, il luogo del riferimento cristologico e del sentimento universale, che è quello del Vangelo, in realtà del Verbo scritto. Infatti ci sono delle proiezioni.
Esatto, utilizzerete il video per fare questo parallelismo.
Sì, esatto, cioè la vicenda, il piano di Carlo, la vicenda umana intima di Carlo è data in bocca a Giacomo e noi siamo totalmente immersi guardando Giacomo e quello che fa all'interno di una tana che è stata ricreata anche a livello scenografico. Mentre il luogo del riferimento alla passione di Cristo e di questo appunto sentimento universale di cui parlavo è dato a delle parole scritte, perché le proiezioni vengono usate solo per le parole, non ci sono immagini, appunto queste parole che compaiono e scompaiono su queste proiezioni durante lo svilupparsi della storia. Ed è incredibile, dicevamo anche con Marco durante insomma la fase di studio, di scrittura, io ho letto moltissimo, ho studiato molto i Vangeli, tutto il materiale insomma prezioso che è emerso, che è incredibile come poi si è effettivamente c'erano degli aspetti che ritornavano, che ben si dialogavano tra la vicenda di Carlo Celadon e la passione di Cristo. Effettivamente il senso è quello del dolore universale, ma anche per esempio il senso dell'abbandono. Carlo Celadon per tutta la prigionia di questi più di 2 anni ha pensato, i suoi aguzzini gli hanno fatto credere che il padre l'avesse abbandonato. Come Cristo sulla croce ad un certo punto dirà: padre, perché mi hai abbandonato? Non è solo questo, lasceremo allo spettatore poi capire come queste due vicende possono incontrarsi, però okay. È stato abbastanza naturale, ancora mi stupisco di come si intreccino bene.
Queste storie. Ma qual era lo scopo, secondo voi, dei sequestratori per tenere nascosta questa notizia del mancato pagamento del padre? Perché anche Celadon se l'ha chiesta anche di recente, dicendo: credo fosse una strategia per indurmi alla sindrome di Stoccolma, così che parteggiassi per loro. Per voi avete avuto la stessa sensazione?
Beh, sicuramente il fatto di dirti per un sacco di tempo che come dire, i tuoi genitori ti hanno dimenticato, che tuo padre non vuole pagare, quindi non è interessato a liberarti, ti toglie forse la cosa più importante che può avere una persona quando è sequestrata, che è la speranza. Se tu a una persona elimini la speranza, questa persona diventa una persona debole, molto più facilmente manipolabile, è come se la mancanza di speranza ti porti ad un livello di sedazione, quindi non sapendo che prima tanto nessuno ti verrà a cercare, è come se tu ti lasciassi andare diventassi quindi innocuo e inoffensivo per i rapitori. Ma è una cosa che hanno fatto spessissimo anche con i bambini, cioè l'Ndrangheta ha rapito anche bambini e a tutti è sempre stato detto che i genitori non volessero pagare. Leggevo che addirittura ad alcuni bambini i rapitori dissero a un certo punto: i tuoi genitori non ti vogliono indietro, non vogliono pagare perché sei un bambino cattivo. Quindi, oltre alla
Certo.
privazione e alla violenza fisica di tenere una persona incatenata per quasi 3 anni, c'è anche questa tortura psicologica ai limiti dell'umano.
E tu, Giacomo, sei l'unico attore in scena e come appunto ci stavate raccontando, porti in scena il dolore, anche sia mentale, ma anche la sofferenza fisica. C'è appunto una grande prova d'attore da parte tua, appunto nell'evocare la sofferenza mentale e fisica, sei in una gabbia che avete ricostruito in scena dove c'è appunto uno sforzo anche fisico per tutta la durata dello spettacolo. Che tipo di lavoro hai svolto per ricreare tutto questo?
Ma allora, diciamo che Anna dal primo giorno di tavolino, quindi quando si inizia a leggere il testo, aveva delle idee molto, molto chiare su quello che sarebbe dovuto essere lo spettacolo, sia da un punto di vista proprio di recitazione, ma anche soprattutto da un punto di vista fisico, cioè il fatto di avere una scena che è larga 2 metri, profonda 1,20 m, nella quale io non posso mai stare in piedi per tutto lo spettacolo. Ovviamente prevedeva che ci fosse anche una partitura fisica molto, molto precisa che Anna aveva già in mente. E la cosa che mi sento di dire io è che, benché io sappia che finito lo spettacolo torno a casa, che fuori da quella gabbia c'è il pubblico, comunque entrare in quella scena ha una sorta di momento di sacralità, nel senso che devo pensare al fatto che un ragazzo di 18 anni in una dimensione di spazio come quella che noi abbiamo nello spettacolo ci è rimasto 800-831 giorni. Non ti nascondo che è una situazione molto claustrofobica stare lì dentro e questo fatto di essere costretti a fare determinati movimenti e a non avere uno spazio d'azione quotidiano come quello che abbiamo tutti i giorni, è una cosa che da un lato mi prova molto, ma dall'altro lato mi aiuta tantissimo nel lavoro.
E che impatto ha avuto nel pubblico di Scena di Paglia, visto che è stato l'unico che ha visto questo lavoro?
Vado io?
Sì.
Guarda, in realtà appunto c'è stato solo un debutto, quindi una data a uno, che sappiamo insomma essere le date, i debutti sono sempre le prove un po' di sorpresa per tutti e anche per noi, insomma, che comunque l'abbiamo provato, per Giacomo, per me, per i tecnici. Devo dire che siamo stati entusiasti della risposta del pubblico. Perché il pubblico è uscito sofferente, è uscito con un senso come dire, di angoscia, addolorato e a conoscenza non solo di una storia personale di grande dolore che è stata quella di questo adolescente, ma ci hanno detto io certi aspetti intanto di questo rapimento non li conoscevo, addirittura molti non conoscevano proprio la vicenda tout court, altri ci hanno insomma, ringraziato perché era un aspetto quello dei sequestri che comunque noi presentiamo all'inizio dello spettacolo. Adesso non posso svelare troppo, però
Certo.
come dire, la questione informativa c'è sempre, chi ci conosce, noi di Teatro Bresci, per noi è sempre importante comunque poter condividere con il pubblico anche l'informazione. Il nostro obiettivo è anche quello di come dire, di mettere a conoscenza il pubblico anche del, come dire, del contesto storico, sociale all'interno del quale un fatto avviene. Quindi noi in modo molto sintetico spieghiamo due o tre cose sull''Ndrangheta e quindi anche questo è stato apprezzato. Ecco, noi siamo molto contenti per adesso, siamo come dire, vogliosi di curiosi di capire adesso come le prossime repliche lo prenderà il pubblico, perché adesso lo spettacolo comincerà a girare, ma insomma siamo contenti anche che il pubblico abbia, perché poi ci hanno scritto tantissimo nei giorni successivi, abbiano apprezzato, ecco, forse questo è uno degli aspetti per me più importanti, abbiano apprezzato e compreso il rispetto e anche in qualche modo il pudore che noi abbiamo messo nel racconto di questa vicenda.
Tra l'altro i soldi dei riscatti l''Ndrangheta li usava per investire nei loro traffici e non tutte appunto le storie si conclusero con il lieto fine di Carlo. Come si è conclusa la stagione dei sequestri? È stata la famosa legge del 91 dove le autorità venivano a disporre dei beni del rapito proprio per non indurre al pagamento a terminare tutto questo, oppure l''Ndrangheta ha semplicemente trovato nuove vie?
Ma allora, sicuramente sono intervenute le norme del codice penale, di procedura penale, però d'altro canto l''Ndrangheta, una volta raggiunta la quantità di soldi sufficiente per fare altro, ha capito che comunque i sequestri di persona sono reati molto, molto difficili, perché il sequestrato va tenuto sotto controllo. Il controllo sui sequestrati veniva affidato ai latitanti in Aspromonte e quindi a un certo punto il gioco non valeva più la candela. Era molto più facile guadagnare cifre enormi con il traffico di cocaina, infatti sono diventati i monopolisti a livello mondiale, o con le costruzioni. Il primo grande investimento che fece l''Ndrangheta a livello costruttivo fu grazie ai soldi del sequestro del nipote di John Getty, che era l'uomo più ricco del mondo, e rapito negli anni 70. Questo ragazzo di 16 anni, il nonno pagò 1.200.000.000 di lire, quindi sono stati tutti investiti in costruzioni. E poi hanno capito che il traffico di sostanze stupefacenti era meno rischioso e faceva guadagnare molto di più.
Ok, appunto, domenica 6 ottobre invito gli ascoltatori a vedere lo spettacolo Il sequestro, gli 831 giorni di Carlo Celladon con Teatro Bresci alle 18 al Teatro Falcone e Borsellino di Limina, che è appunto qui vicino a Padova. E diciamo, non solo attraverso le opere artistiche voi trattate tematiche sulle mafie e sulla criminalità, ma lo fate anche attraverso dibattiti, incontri con persone della società civile, noti e meno noti. Incontri che ad esempio svolgete prima degli spettacoli ad Antiche Mura Teatro Festival, che si è concluso di recente lo scorso luglio, e approfitto per ringraziarvi di aver ospitato Radio Cooperativa. Un grande successo anche questa edizione, state già valutando artisti e novità per l'anno prossimo, e poi ricordiamo anche la piattaforma Impegnati, dove appunto avete avuto degli incontri, penso quello con il procuratore Gratteri, con il documentario Vida Meglio 19, Quando Altri Lo Vorranno, e tante altre iniziative. Sono due iniziative che porterete avanti.
Beh, intanto ringraziamo noi te, Giorgio, per essere con noi al festival. Sì, diciamo che il macro tema della legalità, no? E della lotta alla criminalità organizzata anche attraverso la cultura, iniziative culturali, a noi è molto caro, quindi sì, continueremo sicuramente portando avanti i nostri spettacoli, da 'Ndrangheta a Borsellino, ritorneremo in Sicilia dopo un'estate in cui abbiamo fatto delle esperienze bellissime. E sicuramente ad Antiche Mura, per Antiche Mura Teatro Festival 2025 abbiamo già qualche idea, un po' alla volta queste idee prenderanno sicuramente forma. Impegnati è questa piattaforma sulla legalità che continua a darci tante, tante soddisfazioni e sicuramente all'aver potuto incontrare, intervistare il procuratore Gratteri, ma anche tanti giornalisti impegnati insomma, su vari fronti, penso a Giulietti, a Pier Vincenzi che adesso è in Libano e che consiglio a tutti di seguire, ma penso anche ai parenti delle vittime innocenti di mafia, magistrati, cioè per noi sono tutti incontri preziosissimi che poi che ci arricchiscono non solo come persone ma anche come operatori culturali e nei nostri spettacoli tutto magicamente poi ritorna, tutto serve e l'obiettivo primario è quello di poterlo condividere al meglio con il pubblico, con un occhio di riguardo ai ragazzi. In questo senso Giacomo sta portando in giro gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado del Veneto una lezione spettacolo che si chiama Ti racconto le mafie ed è molto importante perché spesso ancora siamo legati ad un'idea di criminalità organizzata, di mafie, che nel nostro immaginario hanno ancora la coppola e il fucile in spalla e sono preistoria. In realtà l'idea, il nostro obiettivo è quello di far capire che la criminalità organizzata ha cambiato pelle, ce l'abbiamo sotto casa e insomma bisogna sempre avere un occhio attento e un orecchio vigile.
Ok, ultima velocissima domanda che siamo in conclusione. A breve partiranno i vostri corsi di teatro? Ci volete dare qualche informazione?
Sì, noi partono i corsi sia per bambini e ragazzi, quindi dai 7 ai 19 anni, poi partono ben 4 corsi adulti a Cittadella il mercoledì e giovedì da ottobre fino a febbraio.
Ok, io vi ringrazio di cuore, ricordo allora domenica 6 ottobre gli ascoltatori il sequestro, gli 831 giorni di Carlo Celadon con Teatro Brescia alle 18 al Teatro Falcone Borsellino di Limena. Grazie di cuore e a presto allora.
Grazie mille Giorgio.
Grazie a tutti.
E noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra pochissimo. E questa era Già domani della bravissima Chiara Patronella e noi rientriamo in diretta per la seconda parte di Spazio Scenico e ora vi parleremo dell'Accademia Eleonora Duse di Asolo, centro sperimentale di cinema e arti performative nata nel 2023 e questa appunto notizia che vi daremo riguardo soprattutto i giovani artisti che desiderano formarsi per diventare appunto dei professionisti nel settore artistico. E tra poco vi presenteremo appunto il nuovo bando, il percorso triennale per registi e attore, recitazione cinematografica, regia, drammaturgia e arti performative dedicato appunto agli artisti che vorranno incontrare i più importanti maestri europei del settore. A parlarcene abbiamo il collegamento telefonico, torna a trovarci il direttore artistico dell'Accademia Alessio Nardin. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Giorgio e buon pomeriggio a tutti i tuoi ascoltatori e a tutte le persone che amano l'arte, il teatro e il cinema.
E grazie di cuore. E Alessio Nardin tra l'altro è un artista che ha lavorato nei più importanti teatri sia nazionali che europei e questa sua esperienza la riversa poi in questo ambizioso progetto che è l'Accademia Eleonora Duse di Asolo, centro sperimentale di cinema e arti performative, uno spazio di formazione e creazione dove appunto diverse arti si incontrano una con l'altra per dare vita a nuove forme artistiche. È un progetto, Nardin, che tu definisti alla sua creazione, quindi un anno fa, un progetto transutopico. Ti volevo chiedere, visto i tanti progetti che questa Accademia sta sviluppando e gli artisti di altissimo livello e maestri internazionali che hai coinvolto in questo progetto, seppure oggi la definizione è la stessa?
Direi proprio di sì, Giorgio, perché in qualche modo come posso dire, condivido con te e con tutti gli ascoltatori un pensiero che è questo. In realtà l'Accademia Duse è nata grazie anche al grande interesse dell'amministrazione, del comune di Asolo, del sindaco, dell'assessore alla cultura, che naturalmente ringrazio, ma è nata proprio come un'esigenza in qualche modo mia, vorrei dire quasi brutalmente egoistica, di una necessità di poter, come posso dire, fare concretamente il teatro e il cinema per come, come posso dirti, per come io lo vedo, per come io credo debba essere la strada per farlo. E da questo punto di vista un progetto come quello che stiamo sviluppando qui ad Asolo, cioè l'Accademia Duse, e dico stiamo perché ormai c'è uno staff di persone che lavora su questo, di veramente su tutti gli aspetti, dalla comunicazione alla relazione con i maestri che vengono da tutto il mondo, alla gestione degli spazi, insomma tutto quello che è necessario per un progetto così grande, tutte queste componenti hanno il desiderio che le persone che vengono, e naturalmente nel fatto specifico sono o professionisti che vogliono fare un percorso innovativo, oppure dei giovani, di cui dopo sono sicuro parleremo, che vogliono entrare nel mondo artistico, bene, tutte queste persone possano avere davanti a loro come prima cosa la loro natura artistica, il loro sentire artistico e trovare insieme la strada perché la possano sviluppare. In questo senso io colgo molto bene, finché ho la lucidità.
Ma se non sei, sei giovane ancora.
Sì, 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 va bene, va bene. Finché ho la lucidità colgo molto bene che è una cosa utopica. Perché la definisco transutopica? Perché in realtà esiste e può esistere solo come qualcosa che in qualche modo è paradossale. E lo definisco ancora, infatti esiste, ha realizzato, come hai detto tu, nel primo anno cose che neanche prevedevamo, pensavamo che servissero più anni e invece abbiamo già realizzato tantissime cose, è merito veramente dello sforzo e dell'impegno di tutti e può esistere solo in questa natura di qualcosa che è in qualche modo, come posso dirti, esiste veramente, ma è fuori dalla normalità, ma esiste nella normalità. Questo è un paradosso, per questo dico transutopica, perché se fosse utopica già di per sé non si realizzerebbe,
esatto,
un'utopia.
Anche perché, scusami, hai trovato tanti artisti in questo tuo percorso che hanno voluto appunto accompagnarti.
Sì. Sì, e devo dirti, Giorgio, e questa è una grande, come posso dirti, piacere e anche una cosa che ha sorpreso anche noi per alcuni aspetti, anche se molti sono artisti con cui io ho lavorato in passato, però abbiamo trovato l'adesione convinta, forte, voluta di artisti come Raphael Spregelburg, come César Brie, come Roberta Carreri dell'Odin Theater, come Mario Biagini del Grotowski Work Center, come artisti che si occupano di materie molto specifiche come la voce, come il corpo, veramente di altissimo livello, che legati a questa idea transutopica si sono veramente lanciati con anima e cuore, venendo da tutte le parti del mondo, perché sia chiaro, un grandissimo artista come Raphael Spregelburg viene dall'Argentina ad Asolo per lavorare con i nostri giovani allievi, per lavorare in alcuni casi con artisti, e la cosa che ci ha legato con questi artisti è stato proprio la visione artistica, cioè quello che c'è in Accademia Duse, prima di tutto è una visione artistica a cui i vari artisti aderiscono, o meglio aderiscono non è neanche corretto, in cui si ritrovano e si lanciano con tutte le loro capacità, con tutta la loro follia, con tutta la loro arte. E di questo naturalmente io gli sono anche molto grato. Per questo già nel primo anno si è creato proprio un incontro di artisti, con il piacere tra l'altro l'uno di ritrovare l'altro o di incrociarsi per poi sviluppare all'interno di Accademia Duse dei progetti comuni a lungo raggio di un anno, due anni. Quindi qualcosa che esiste in maniera forte proprio in questa transutopia.
E tra i grandi nomi ricordiamo anche César Brie, che è stato nostro ospite.
Assolutamente. Assolutamente, mi fa molto piacere, perché César è uno degli artisti con cui, quando io gli ho parlato di questa idea, è stato uno dei primi a dirmi assolutamente sì, io ci sono e vengo, ed è stato da noi per un periodo molto lungo, perché è stato un periodo di 3 settimane piene di lavoro.
E tra i prossimi progetti dell'Accademia c'è appunto questo corso triennale per allievi, attori e registi. C'è un bando che scade, mi sembra, il 19 ottobre. Ce lo vuoi presentare a chi si rivolge? Sì. E chi fosse interessato, e quali requisiti appunto vengono richiesti? Per presumo ci sarà un contesto d'ingresso, giusto?
Certamente, ci sono quelle che si chiamano audizioni o provini, okay. Insomma, assolutamente. Allora, guarda, ti dico subito, il contesto è in realtà il triennio di formazione alla professione artistica, alle arti dello spettacolo, quindi cinema e teatro. È cominciato l'anno scorso ed è cominciato sorprendentemente, perché eravamo appena nati e invece abbiamo subito avuto richiesta proprio per l'offerta di maestri di altissimo livello. E si è formato, sempre attraverso audizioni, un gruppo di 15 persone. Questo tipo di lavoro è un lavoro quotidiano inutile che io lo dica, di altissimo livello, che coinvolge questi giovani dal lunedì al venerdì, tutti i giorni, da dicembre fino a luglio. A fine luglio abbiamo avuto la performance finale che ha coinvolto Asolo nella sua pienezza, perché era una performance itinerante urbana. È un percorso rivolto a giovani dai 18 fino ai 40 anni, quindi insomma anche giovani più stagionati. Rivolto a giovani, inteso come persone che forse non hanno un'esperienza così formata, così importante nell'ambito delle arti dello spettacolo, e che vogliono invece entrarci, cioè che vogliono fare del loro futuro il teatro, il cinema, le performance, la videoarte. In questo senso, al 21 di ottobre scade il bando di iscrizione, il 21 ottobre, okay. 2024, per il nuovo triennio. Quindi noi abbiamo l'anno che sta lavorando e che ha lavorato molto bene, poi racconterò un paio di cose, che prosegue e quindi va al secondo anno. Ed entra un nuovo triennio, un nuovo primo anno. Il 21 di ottobre scade la presentazione alle ammissioni alle audizioni, cioè a quelli che chiamiamo provini di selezione, che verranno poi fatti, diciamo, all'inizio di novembre, la prima o seconda settimana di novembre. Dobbiamo vedere qual è il numero di iscritti per poi stabilire il calendario. È rivolto a persone che vogliono fare un percorso impegnativo, vero, qualificante, e appunto quotidiano. Ci sono materie proprio basiche, come la recitazione sia cinematografica che teatrale, la regia sia cinematografica che teatrale, l'uso della voce, il corpo, e quindi sia diciamo la biomeccanica teatrale, cioè l'utilizzo del corpo, l'acrobatica, la scherma teatrale, il combattimento teatrale, e tutto ciò che poi va a riguardare la voce, e quindi proprio la conoscenza e la costruzione della propria voce, e la parola, e quindi l'utilizzo della parola, la parola come suono, la poesia, e poi tutto questo viene ovviamente integrato, amalgamato dalla presenza di questi grandi maestri. Quindi da una parte, e concludo, abbiamo delle punte artistiche di altissimo livello, come tutti i maestri che hai citato, César, Brira, Raphael Spregelburg, Roberta Carrelli, e quest'anno ce ne saranno anche di nuovi. Dall'altra abbiamo persone, professionisti di altissimo livello, che si occupano di materie specifiche come la voce, il corpo, e tutte le materie. Per esempio, abbiamo una sessione di lavoro che riguarda anche le arti marziali, intese come preparatorie, quindi non che si devono menare,
okay.
No, non c'entra nulla, ma come preparatorie, certo. Del corpo e della respirazione per la recitazione. Quindi è proprio un percorso completo. Se mi permetti, rubo un minuto in più, ma anche meno, forse 30 secondi. Il percorso poi è differenziato per annualità. Quindi nel primo anno registi, chi vuole fare regista, attori, drammaturghi lavorano complessivamente insieme. Per esempio nell'anno che abbiamo appena concluso, tra le varie materie abbiamo avuto anche fotografia cinematografica, tenuta tra l'altro da un docente molto bravo che lavora anche al Brera di Milano. E il prossimo anno da questo cominceranno a venire fuori i primi cortometraggi al secondo anno, della cui sceneggiatura hanno già lavorato nel primo anno con uno sceneggiatore bravissimo, molto giovane ma già molto riconosciuto, che è Pier Lorenzo Pisano. Quindi nel primo anno ci sono tutta una serie di materie che vengono condivise da tutti, compreso, l'avevo dimenticato, la scrittura drammaturgica e la sceneggiatura, cioè la scrittura di film, per capirci. Al secondo anno si comincia a differenziare, alcune cose saranno in comune, altre saranno per i registi, altre saranno per gli attori, e all'ultimo anno si va proprio a realizzare una serie di opere, spettacoli, e si dedicherà tutto il terzo anno a questo, sia individuali, cioè intendo dire sia degli allievi, sia guidati dai maestri di cui abbiamo parlato
prima. E oltre appunto questa formazione vastissima su più arti, gli studenti che vi arrivano da lontano, so che voi date delle agevolazioni, visto che dovranno rimanere tutta la settimana.
Bravissimo, bravissimo. Due cose importanti. Noi abbiamo delle borse di studio per allievi stranieri. Quest'anno nel nostro gruppo, che era di 15 allievi, che venivano già da tutta Italia, noi abbiamo in questo momento allievi che vengono da Roma, Milano, Torino, Bolzano, la Toscana, la Campania, e abbiamo due attori ucraini a cui abbiamo noi dato una borsa di studio proprio per... Quindi da noi, diciamo, si lavora con la doppia lingua, inglese e italiano. Quindi abbiamo delle borse di studio per stranieri e va bene. Ma poi, siccome il territorio è un territorio molto bello, Asolo è bellissima, è ispirativa, ma è anche un territorio, diciamo, periferico, è inevitabile. Noi forniamo agli allievi che vengono da tutta Italia degli alloggi convenzionati, quindi dove pagano veramente pochissimo, e sono proprio in centro ad Asolo, e quindi hanno la possibilità sostanzialmente di dedicarsi anima e cuore durante tutto l'anno al lavoro e al loro sogno di diventare in qualche modo degli artisti.
E il vostro anno accademico l'avete terminato all'81esima mostra del cinema di Venezia con la presentazione della terza edizione del premio collaterale Cinema and Arts. Come nasce questo premio innanzitutto?
Allora, questo premio nasce ancora una volta, perdonami Giorgio, ma penso sia così, un po' da una mia follia, nel senso che qualche anno fa, insieme ad una serie di teatri nazionali europei, era coinvolto il Teatro Nazionale di Strasburgo, dove io ho lavorato, quello prima della guerra, il Teatro Nazionale di Mosca, che faceva tra l'altro parte dei teatri d'Europa, come il nostro piccolo di Milano, per capirci, e era nata l'idea, l'avevo proposta io, di fare all'interno della Mostra del Cinema di Venezia un angolo, ma forse non un angolo, uno spazio dove si potesse vedere e studiare e conoscere e scoprire l'interazione delle altre arti nel cinema, quindi del teatro, della pittura, della scultura, della fumettistica, eccetera, eccetera.
Che è sempre subito più presente anche.
Sì, assolutamente, assolutamente. E poi in qualche modo incrociava la mia traiettoria, visto che mi occupo di film, cioè ho fatto e faccio film, ho fatto e faccio teatro. Questa adesione ha portato a una richiesta specifica in un certo ambito, adesso non voglio annoiare nessuno, alla Biennale, che ha accolto questa con un entusiasmo per noi anche inatteso. E quindi è nato questo premio, si dice ufficialmente collaterale ufficiale della mostra del cinema che è arrivata alla sua terza edizione. Per noi è motivo, insieme a critici teatrali e cinematografici come Oliviero Ponte di Pino, di grande, come posso dire, scambio anche artistico. Abbiamo avuto artisti come Ermanno Cavazzoni, sceneggiatore di Fellini, della Voce della Luna, abbiamo avuto come artisti ospiti i Marcido, abbiamo avuto come ospiti alcuni tra i registi internazionali più interessanti del panorama mondiale cinematografico. Quest'anno, e così spero di rispondere rapidamente alla tua domanda, abbiamo avuto anche gli allievi dell'Accademia Duse sono entrati in giuria nel premio.
È stata una grandissima soddisfazione, immagino, per loro.
Sì, è stata un'esperienza grande, Giorgio, perché è importante che i tuoi ascoltatori lo sappiano. L'Accademia Duse crea progetti dove gli allievi sono i protagonisti, cioè nella fattispecie gli allievi hanno visto più di 20 film, per la precisione 24 film in 10 giorni, quindi insomma non poco, e sono stati insieme ai docenti e diciamo alla mia supervisione, questi film sono stati proprio analizzati, quindi per gli allievi è stato un momento di conoscenza, di incontro internazionale in un panorama che insomma si può ben immaginare,
certo.
Ma dall'altro anche un tempo di studio, di vedere come sono strutturati i film, come sono costruiti e poi come giuria demoscopica di esprimere il loro voto e la loro preferenza per i film. Poi il loro voto è entrato nella giuria invece qualificata, fatta appunto presieduta da me e fatta da critici, da attori, eccetera, eccetera.
Ti chiedo velocemente due minuti che siamo in conclusione. Chi sono stati gli artisti che avete premiato?
Allora, quest'anno abbiamo premiato, ti indico quelli diciamo principali. Abbiamo premiato un grande regista che tra l'altro ci ha voluto testimoniare con un video, perché poi lui non era presente a Venezia, che è Feil, tedesco, che ha fatto un docufilm meraviglioso che consiglio a tutti, perché è un film fatto con tecnica documentaristica, ma è un film, che si chiama Riefenstahl, sulla grandissima e molto discussa regista del regime nazista, tanto per capirci, quella che ha fatto il film delle Olimpiadi del 1936.
Sì.
Ed è un lavoro meraviglioso e ha vinto il premio come miglior film. Dall'altra abbiamo premiato degli artisti incredibili e che sono veramente incredibili, ma che magari il grande pubblico non conosce, come i fratelli Quai, che sono contemporaneamente dei costruttori di puppet e hanno fatto un film che si chiama Sanatorium, bellissimo, fatto con attori e puppets, con la tecnica della stop motion, tanto per capirci. E sono scenografi, sono fumettisti, sono sceneggiatori e registi. In questo senso la multidisciplinarietà è proprio totale.
Ok, noi siamo in conclusione, purtroppo io ti ringrazio di cuore, so che sarai anche alla maratona scenica di Echidna Cultura, quindi ti ringrazio di cuore.
Sì, ci saremo proprio come Accademia Duse, eh? Quindi ci saranno in questo caso alcuni artisti già professionisti con cui abbiamo fatto un percorso meraviglioso sulla vita che ti diedi di Pirandello, scritta appositamente da Pirandello per la Duse.
Ok, grazie di cuore Alessio, buon lavoro, grazie mille.
Grazie Giorgio, grazie a voi, un ultimo invito, iscrivetevi, venite a conoscere l'Accademia Duse e come tutti quelli che sono passati per di qui resterete sorpresi. Grazie mille Giorgio,
buona giornata.
Bocca al lupo per tutto, ciao, grazie.
E noi siamo in chiusura, fra una decina di minuti ci sarà il Lettori Bambini e io ringrazio di cuore Alessio Nardin che è appena stato con noi, ringrazio di cuore Anna Tringale e Giacomo Rossetto di Teatro Bresci che appunto ci hanno presentato il loro ultimo progetto, gli 831 giorni di Carlo Celadon, il sequestro, e ringrazio di cuore voi all'ascolto. Appunto fra 10 minuti gli Lettori bambini, e vi saluto con Terra che trema di Maria Roveran, che tra l'altro sta organizzando un incontro per un corso per appunto giovani musicisti a Mestre, quindi vi invito ad andare nelle sue pagine social per appunto avere ulteriori notizie. Questa è Terra che trema. Grazie di cuore, buon pomeriggio.